Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia.
Se anche una volta hai alzato le mani su una donna, se hai sentito quella maledetta voglia di sopraffazione, vuol dire che la violenza ce l'hai dentro. E l'unico modo per salvarsi è riconoscerla. Cambiare si può. Io l'ho fatto. Mica è facile dire io picchiavo. Ogni volta che accadeva mi pentivo, ma cercavo sempre una giustificazione esterna. Mi dicevo, è stata lei a provocarmi, mi tradiva, voleva dominarmi, l'ira mi ha accecato. Con la nascita dei figli, io e mia moglie litigavamo di continuo, ero sempre più violento. Se ripenso alle scene che hanno vissuto i miei figli da piccoli, sto male davvero. Una sera le ho tirato uno zoccolo in faccia e le ho incrinato il setto nasale. Mi ha denunciato, ci siamo lasciati, abbiamo divorziato. Prima di intraprendere il percorso che mi ha fatto rinascere, dovevo toccare il fondo. Il patriarcato, ce lo abbiamo dentro tutti. Sradicarlo è difficilissimo, fa male. Sono le parole di Michele, un impiegato di Torino, che intervistato dalla giornalista Maria Novella De Luca ha raccontato la sua storia di uomo violento e maltrattante e del percorso di consapevolezza e liberazione intrapreso grazie all'associazione Il Cerchio degli Uomini. Il patriarcato ce lo abbiamo dentro tutti, sradicarlo è difficilissimo, fa male, dice Michele. Ed è proprio di questo sistema che vogliamo parlare oggi, e del sistema che alleva, vuole, pretende che gli uomini siano veri uomini. In questi giorni, dal femminicidio di Giulia Cecchettin, stiamo assistendo a un dibattito pubblico imponente, anche confuso e portatore di caos, ma importante e per diversi motivi, a partire dal fatto che è necessario continuare a parlare, mettendo in discussione e in crisi, smontandola pezzo per pezzo, la retorica con i miti che puntualmente sono usati in questi momenti davanti alla notizia di un uomo che toglie la vita a una donna in quanto donna. Stiamo assistendo a una copertura mediatica come sempre piena di falle, errori, alcuni davvero macroscopici, imperdonabili, come l'uso cinico, oltre che inopportuno, della foto dell'assassino abbracciato a Giulia, i due sorridenti in un campo di girasoli. Solo nella discussione, nell'impegno, nell'attivismo persistente, costante, ostinato, prima o poi l'impianto socioculturale che sottostà alla violenza di genere sarà sgretolato e finalmente archiviato come un reperto storico. Ci vorrà tempo. Ce n'è sempre voluto. Stiamo parlando di smontare un sistema di potere secolare. Pensiamo al nostro paese. Fino al 1948 le donne non avevano diritto del voto, come ci ricorda il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, dove violenza domestica e liberazione della donna, anche attraverso l'esercizio del voto, sono fortemente intrecciati. Ci vorrà tempo, lo sappiamo, è per questo che lottiamo da anni in una sorta di staffetta generazionale. Ecco perché oggi non mi concentro su quell'ondata di delegittimazione, a firma quasi tutta maschile, che si è scatenata contro la sorella di Giulia, Elena. Elena, che come splendidamente osservato dalla scrittrice Valeria Parrella, ha spiazzato tutti e tutte e ha rovesciato il tavolo. L'altro giorno, ha scritto Parrella, pensavamo tutti a Elena Cecchettin, e oggi è lei che sta pensando a tutte noi. Ogni tanto, nella storia, un'Antigone si alza accanto al corpo di chi deve seppellire e va davanti al coro del popolo e davanti al tiranno e dimostra che quel dolore può essere lotta. Oggi mi voglio concentrare, accendere il faro su quell'ondata di uomini che pubblicamente, usando i social, stanno facendo sentire la loro voce per dire che sono al fianco di Elena, che parla di sistema, di patriarcato, di disuguaglianza, di dinamiche, di dominio e potere. Nello sconquasso del dolore, Elena mostra dignità e potenza che nessuno di noi aveva visto arrivare. Oggi voglio posare il mio sguardo sugli uomini che non si rifugiano dietro il non tutti gli uomini, che non si affrettano a dire io no, io non sono così. Uomini, come lo storico Francesco Filippi, che su Facebook ha scritto: perché un uomo ha ucciso una ragazza e un branco di maschi di potere sta a discutere sui toni e modi in cui la sorella della vittima ha chiesto giustizia. Ecco perché noi maschi siamo tutti responsabili. Il sistema che denuncia con voce ferma Elena Cecchettin si fonda sull'idea di mascolinità tradizionale, che enfatizza il dominio, la competitività, l'eteronormatività, l'avversione nei confronti di tutto ciò che viene percepito come femminile, dall'ambito personale a quello politico, una gabbia pericolosa, anche per la salute psicofisica degli stessi uomini. Le resistenze sociali e politiche al mutamento sono molte, e le stesse donne non ne sono immuni. Resistenze potenti, lo vediamo in queste ore, al punto che un politico della Lega non si fa alcun tipo di problema e scrupolo nell'accusare la sorella di Giulia di essere una satanista, mentre una psicoterapeuta si dice stupita della lucidità della donna, del suo progetto politico-ideologico costruito così velocemente sul dolore. Veri uomini, il sistema che uccide le donne non solo. Ne parliamo con Maria Giuseppina Pacilli, professoressa associata che insegna psicologia sociale all'Università di Perugia, autrice di Uomini duri, il lato oscuro della mascolinità, e con il contributo di Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, autore tra gli altri di Perché il femminismo serve anche agli uomini. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Grazie Maria Giuseppina Pacilli per essere con noi. Io partirei proprio dal tuo libro, Uomini duri, che ci spiega il patriarcato, questa che per molti è una parolaccia, ogni volta scatena rabbia, furore nelle discussioni, e poi con te mi piacerebbe capire anche perché, e appunto spiega il patriarcato da un'altra prospettiva. Ci si interroga cioè su come il patriarcato sia tossico e nocivo anche per gli uomini, lo fa basandosi su una serie di studi, ricerche, dati che appunto riporti nel libro. Ci spieghi prima di tutto cosa intendiamo per patriarcato e chi sono gli uomini duri, cosa esige il patriarcato da loro?
Sì, grazie mille dell'invito e molto volentieri accolgo questo stimolo. Abbiamo bisogno in effetti di partire da lì, dal patriarcato, proprio perché il patriarcato ha plasmato e plasma il modo in cui intendiamo la mascolinità oltre che la femminilità. E cosa intendiamo con patriarcato? Che cosa si intende con questo termine? Si intende un sistema socioculturale che a livello formale o anche solo simbolico sancisce il dominio maschile. Quindi nel patriarcato il potere, il controllo delle risorse, dall'ambito sociale a quello politico, a quello economico, sono nelle mani degli uomini. Ora, descritto così, in effetti potrà suscitare nelle persone più diffidenti l'idea di un irritante, di un fastidioso, quasi ridicolo ancoramento al passato. E questa parola rischia di apparire quasi desueta e per descrivere una realtà ancora più desueta da cui tendiamo a sentirci affrancati da tempo. A me è capitato spesso di incontrare questo fastidio, questa irritazione nella mia esperienza di docente, parlando dei vantaggi secolari, economici, politici, familiari, di cui ancora oggi gli uomini godono nella nostra società. Sono insomma reazioni molto comuni e questa insofferenza io penso possa essere spiegata almeno attraverso tre modi principali. Senza dubbio c'è una componente marcatamente ideologica di stampo conservatore o reazionario, quindi questo è un primo importante punto da mettere a fuoco. Oltre all'aspetto ideologico però c'è anche una seconda spiegazione che è relativa al fatto che esiste una difficoltà umana, non soltanto maschile, a riconoscere i nostri privilegi. Cioè ci piace pensare che quello che abbiamo o che avremo di buono nella vita ce lo siamo meritato con i nostri sforzi e non perché siamo dei privilegiati. Ultima ma non ultima spiegazione, che è un po' la chiave di lettura, una delle chiavi di lettura che uso che adotto nel mio testo, è che l'insofferenza può e deve essere spiegata anche dando voce alla percezione più che fondata da parte degli uomini di portare sulle spalle un peso importante associato alla mascolinità. Abbiamo cioè necessità di fare i conti con il fatto che questo ruolo sociale privilegiato ha un costo psicologico molto alto per gli uomini. Pensiamo ad esempio all'espressione essere un vero uomo. A pensarci è un'espressione molto suggestiva, perché se esiste un vero uomo vuol dire che ne esiste anche uno falso, e che dobbiamo stare attenti a non confonderli, proprio come con l'acquisto di abiti firmati o contraffatti. Quindi gli uomini, in una visione di tipo patriarcale, hanno questo dovere di mostrare pubblicamente di essere veri uomini. Perché questo? Perché devono dimostrare di meritare quello scettro di potenza, quello scettro di credibilità che da secoli gli viene assegnato socialmente per il solo fatto di essere maschi. Un primo problema però è il seguente, cioè che se la mascolinità deve essere sempre dimostrata nella sua autenticità, questo vuol dire in fondo che non è mai data una volta per tutte. Quindi gli uomini giovani e adulti non devono mai perdere l'occasione di dare prova della propria virilità. E come devono fare? Come avviene questo? Sono tante le regole che potremmo descrivere da seguire, ma quella che in estrema sintesi le racchiude tutte è il mandato dell'antifemminilità. Il mandato dell'antifemminilità è una sorta di regola generale sempre valida che deve essere rispettata. Gli uomini e i ragazzi, per rispettare questa regola, devono vigilare. Vigilare su cosa? Sul tenere lontano dal proprio modo di sentire, dal proprio modo di pensare, di comportarsi, insomma dal proprio sé e dalla propria identità, ciò che è ritenuto tradizionalmente femminile. E che cos'è che è ritenuto tradizionalmente femminile? Qual è la quintessenza della femminilità in senso tradizionale? L'emotività, la sfera emotiva. Il problema però è che dal modo in cui gestiamo le nostre emozioni dipende in modo significativo la nostra salute psicologica e anche la capacità di prendere decisioni razionali. Per aderire al mandato tradizionale della mascolinità, gli uomini quindi sono educati a quello che possiamo definire uno stoicismo emotivo, cioè la capacità, o meglio potremmo definire presunta capacità, di mantenere un totale controllo sulle proprie emozioni e di apparire invulnerabili alle altre persone. La rabbia e la sua espressione in questo senso diventa l'unica emozione negativa considerata legittima per gli uomini, con tutta la legittimazione, il portato di aggressività e violenza associata alla rabbia. Come osserva Belux nel testo La volontà di cambiare, il primo atto di violenza che il patriarcato chiede agli uomini di commettere non è la violenza contro le donne, quanto piuttosto l'automutilazione psicologica ed emotiva. Le ricerche condotte in ambito psicologico indicano in modo limpido che l'adesione alle norme convenzionali e agli stereotipi maschili si associa a condizioni negative per gli uomini in termini di salute psicofisica. Pensiamo soltanto ai dati a disposizione sulla salute mentale, non possiamo e non dobbiamo trascurarli. Il numero di suicidi, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi 800.000 persone si suicidano ogni anno e di tutte le persone che si suicidano la percentuale degli uomini è doppia rispetto a quella delle donne. Dalle abitudini alimentari al consumo di alcol e tabacco ai comportamenti di guida possiamo individuare quella che è definibile come un'inquietante coerenza di genere, cioè gli uomini si espongono a maggiori rischi per la propria salute. Sappiamo ad esempio che gli uomini fanno più spesso ricorso delle donne a sostanze come l'alcol e il tabacco perché? Come strategia disfunzionale di gestione delle proprie difficoltà. Ancora, dei milioni di persone che muoiono nel mondo per uso dannoso di alcol e tabacco, più di tre quarti sono uomini. Anche la temerarietà è una patente simbolica di mascolinità e la propensione ad assumersi dei rischi e a non mostrare alcun timore negli ambiti più disparati è un terreno su cui si misura la propria mascolinità. Ed è impressionante in questo senso la percentuale di uomini che perde la vita in incidenti stradali in Europa rispetto alle donne, per l'esattezza rispettivamente 76% uomini e 24% donne, con dati del 2017. Anche la gestione della propria salute in ambito lavorativo ci dice qualcosa di interessante. Perché l'ideologia tradizionale della mascolinità normalizza il rischio, silenzia le possibili lamentele dei lavoratori su condizioni professionali rischiose. Quindi si creano delle culture organizzative per cui bisogna affrontare i rischi a testa bassa, anche rischi seri, perché bisogna dare prova del proprio valore maschile nella sfera professionale. Allora, tutto questo discorso può sembrare un po' stridente con quello che ho fatto in premessa, cioè come si concilia tutto questo con il fatto che gli uomini godono di maggiori privilegi a livello sociale in termini di reddito, status professionale? Non è una contraddizione? In realtà non lo è affatto, nel senso che potremmo definire queste difficoltà che gli uomini incontrano come il prezzo che sono tenuti a pagare per il ruolo sociale di cui godono. Di fatto o impotenza all'interno di un sistema patriarcale.
Ecco, gli uomini stessi che pagano un costo molto alto dentro questo sistema. Qui farei sentire il contributo di Lorenzo Gasparrini, che spiega proprio perché per gli uomini è importante essere femministi, cosa significa, e quindi anche una forma di liberazione da questo sistema.
Perché il femminismo serve anche agli uomini? Il femminismo serve agli uomini per capire di più su di sé come esseri umani e su di sé come parte di una società, di un'organizzazione, di un gruppo. Come uomini, socializzati come maschi, i femminismi sono la principale fonte di studi e di esperienze che hanno avuto il merito di guardare al fenomeno di genere, nel mio caso, nel nostro caso, alla maschilità, come un protagonista attivo della storia e non come qualcosa di neutro, di invisibile. Questo ha permesso e sta permettendo a moltissimi uomini di capire che un numero incredibile e un numero enorme di frustrazioni, complessi, disagi che vivono come uomini e che producono verso altri generi hanno delle cause storiche, culturali, sociali, che possono essere rimosse, che possono essere combattute e possono essere cambiate senza toccare la propria identità, che rimane quella, per esempio nel mio caso, di maschio, bianco, etero. Quello che cambia è il modo in cui io sono nei confronti di me stesso, maschio, bianco, etero. Come invece parti di una società, di un'azienda, di un gruppo, di una famiglia, i femminismi hanno lavorato moltissimo per dimostrare quanti poteri condizionanti gli uomini subiscono e agiscono senza rendersene conto, chiamandoli per esempio natura, chiamandoli istinto, credendo a valori sociali che si basano sullo sfruttamento di caratteristiche biologiche, che certamente esistono e sono differenze, ma diventano strumenti di sofferenza per se stessi, ma anche per molti altri generi. Avere una muscolatura più grande, più forte, non vuol dire che io devo ammazzarmi di lavoro, che io devo fare lavori rischiosi e pesanti per tutta la vita, che minano il mio corpo, che minano la mia salute, o che devo fare la guerra. Queste sono costruzioni sociali, invece, e vanno combattute. I femminismi, quindi, sono quella visione da fuori del mondo maschile, visione da fuori della maschilità, che permette agli uomini di liberarsi di idee dannose, di idee frustranti, che spesso gli uomini non si accorgono di avere, non perché hanno dei limiti intellettuali, ma appunto perché sono dentro questo mondo culturale che hanno costruito, che si chiama maschilità, e serve questa visione da fuori, che hanno altri generi, che hanno altri corpi, per avere una migliore immagine di sé e per poterla cambiare quando è insoddisfacente, quando è non funzionante, quando è inefficace.
Giusi, tra gli studi che citi, proprio proseguendo sull'argomento dell'impatto della salute sulla salute psicofisica degli uomini rispetto a questo sistema, ci sono alcuni appunto che dimostrano che in paesi dove la parità di genere è maggiormente avanzata, la salute psicofisica degli uomini è decisamente migliore. Ora io mi chiedevo però questo come si traduce sulle donne in termini appunto di violenza di genere. Lo stiamo vedendo nelle discussioni di questi giorni, molti politici, giornalisti negano il problema sistemico socioculturale proprio interpretando i dati, che citando dati della Francia, Germania, Svezia. Su questo poi io rimando a un articolo di Pagella Politica che spiega perché l'interpretazione di questi dati può essere molto rischiosa se non fatta con i giusti criteri. E te lo chiedo perché si moltiplicano, lo stiamo vedendo in queste ore, articoli editoriali. Penso al commento di Luca Ricolfi, secondo cui le ragioni non sono nel patriarcato ma nella cultura dei diritti. Lui parla del paradosso nordico, o addirittura argomenti, cito La Verità e me ne scuso chiaramente, finitela con la lagna sul patriarcato, dice un loro titolo, la vera sciagura è il disagio psichico.
Sì, allora intanto mi preme chiarire che in effetti a partire dai dati disponibili è molto difficile effettuare dei confronti, perché non esiste a livello europeo una definizione comune di femminicidio, una definizione condivisa fra i 27 stati membri dell'UE, un'agenzia dell'Unione Europea che è l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, ha più volte esortato gli stati membri ad armonizzare le definizioni operative per effettuare delle rilevazioni più precise in ogni stato e anche per effettuare delle analisi comparative attendibili. Quindi, diciamo, i dati sono lacunosi e nel confronto disponibile sui dati raccolti in modo diverso in ogni paese mancano proprio dati relativi ad alcuni paesi. Per questo motivo, per la mancanza di omogeneità delle rilevazioni fra i vari paesi e per assenza di dati in alcuni paesi specifici, non è praticabile un confronto preciso e attendibile tra i numerosi dei paesi europei che sono stati citati. Quindi attenzione.
Scusami, Giusy, poi se parliamo anche rispetto al dato delle denunce, sì, in questi paesi si denuncia di più rispetto al nostro paese, questo è da dire, non perché ci siano più episodi, ma perché le donne denunciano di più, perché c'è un sistema anche dal punto di vista giudiziario solo culturale, diverso. Quindi anche, diciamo, ecco perché è importante stare attenti sull'interpretazione dei dati.
Assolutamente, anche rilevare questo dato non è trascurabile, cioè la disponibilità alla denuncia è un segnale di una maggiore sensibilità culturale rispetto alla capacità di riconoscere quel fenomeno, quindi attenzione ai confronti disinvolti, assolutamente. E in effetti, oltre a questo, stiamo assistendo, e facevi riferimento proprio, insomma, degli articoli specifici a quella che mi sentirei di definire una disinvoltura interpretativa basata su una visione psicologizzante, no? Che appare dare importanza alla dimensione psicologica, ma che in realtà la mortifica pesantemente, nella misura in cui scinde completamente dal contesto sociale la dimensione psicologica, quel contesto in cui si delinea e si sviluppa. Il minimo comune denominatore che è interessante mettere a fuoco in questo affannarsi di interpretazioni alternative, secondo me, è la minimizzazione della questione, del resto tu stessa facevi riferimento a questo punto, e questa non è una novità, nel senso che è stato grazie proprio al movimento femminista negli anni 60 e 70 che abbiamo messo a fuoco la violenza nelle relazioni intime, nominandola come tale e quindi rendendola riconoscibile, ma a lungo va ricordato che questo fenomeno è stato derubricato come un conflitto fra i partner, quindi intanto questo punto. E poi rispetto alle critiche femministe al sistema patriarcale, assistiamo ciclicamente, anche adesso, a diverse reazioni che a volte in modo contraddittorio e sorprendente, direi, possono convivere. Cioè, da un lato troviamo la difesa del patriarcato come sistema naturale, cioè lo si racconta come un sistema sociale universale, trasversale alle culture e ai secoli, si naturalizza il dominio maschile. E quindi per effetto di questa naturalizzazione che cosa si, come lo si rende? Lo si rende immodificabile e anche moralmente giusto. E quindi gli studi antropologici evidenziano come questo racconto di universalità e trasversalità sia tutt'altro che attendibile. Un'altra reazione comune che possiamo registrare anche in questi giorni caotici è quella di riconoscere il patriarcato nella sua problematicità, ma distanziarlo da noi, ponendolo lontano nel tempo, lontano nello spazio, lontano dalle nostre caratteristiche personali. Per esempio, rispetto al distanziamento nel tempo, riconosciamo sì che quel sistema sociale in effetti ha generato la discriminazione delle donne in passato, ma abbiamo, e ci teniamo molto a manifestare il nostro ottimismo e la nostra fiducia sul fatto che questo problema sia stato del tutto superato nel presente. Quindi basta con queste storie noiose e vittimiste, lo vedete quanti progressi ha fatto la nostra società, anche il distanziamento nello spazio, si parla in questo caso in termini tecnici di razzializzazione del sessismo, cioè il sessismo, la discriminazione di genere, di matrice patriarcale, non riguardano le persone occidentali, sono i migranti, sono le persone che vivono in paesi non occidentali che devono risolvere questi problemi, quindi non siamo noi a doverne parlare. Sì, parliamo di patriarcato, ma parliamo dei migranti, delle persone appunto che vivono, non so, nel Medio Oriente, Nord Africa, insomma, non siamo noi. E ancora il distanziamento personale che ha a che fare con l'idea di pensare che l'adesione a una visione patriarcale dei rapporti fra uomini e donne sia, per usare, diciamo, l'espressione felice di una psicologa sociale americana, Susan Fiske, la provincia di menti perverse e cuori avvizziti, cioè tendiamo a classificare i comportamenti discriminatori di matrice patriarcale come eccezioni rispetto alla normalità, come qualcosa che riguarda poche persone brutte e cattive, e diciamo che in questa netta linea di demarcazione fra buoni e cattivi ovviamente ci collochiamo sempre nel gruppo dei buoni. E quindi, diciamo, alla fine potremmo dire che assistiamo con le modalità più disparate, a volte scomposte, alla difesa dello status quo, che è un bisogno fondamentale delle persone, che si presenta anche con una certa variabilità individuale, cioè il bisogno di percepire il proprio sistema sociale come giusto, come legittimo, come valido. La storia dell'umanità, del resto, è una storia di conservazione, non di rivoluzioni. E quindi pensare che il sistema sociale in cui viviamo sia giusto, sia equo, sia legittimo, sia valido, presenta dei vantaggi proprio nei termini di soddisfazione di bisogni cruciali per noi esseri umani. Difendere lo status quo soddisfa, ad esempio, un bisogno epistemico di ordine e prevedibilità. L'ambiente in cui viviamo ci appare in questo modo stabile, controllabile. Lo status quo però non deve essere solo prevedibile da un punto di vista cognitivo. deve essere anche sicuro da un punto di vista emotivo, e quindi proteggerlo ci aiuta a soddisfare un bisogno di sicurezza. Quindi, date queste premesse, dati questi bisogni potenti che sono in gioco, non è difficile comprendere, o almeno non deve sorprenderci, che chi mette in discussione questo sistema sociale costituisce una minaccia da disattivare. In che modo? Attraverso la minimizzazione, attraverso la denigrazione o attraverso la ridicolizzazione delle sue istanze.
Rimanendo alle discussioni a cui stiamo assistendo in queste ore, diciamo che comunque questa è una reazione a cui assistiamo ogni volta che avviene un femminicidio. Molti uomini, come dicevo anche nell'introduzione, si affrettano a dire: io no, non tutti gli uomini sono così, no? L'hashtag Not All Men. Su questo, come Valigia Blu, abbiamo scritto, ne ha scritto Claudia Torrisi, sulle argomentazioni che spesso sentiamo usare, di cui davvero faremo volentieri a meno, anche perché è evidente che non tutti gli uomini uccidono, violentano e molestano, e altrettanto è evidente che ci sono tanti uomini che non si sognerebbero mai di fare cose del genere. Nessuna persona lo pensa, scrive Claudia Torrisi, tantomeno nessuna femminista. Il piano del discorso non è che tutti gli uomini sono violenti, ma che la violenza è un problema maschile. Tu su questo che riflessione fai?
Ti ringrazio per questa domanda, perché in effetti è un tema molto caldo, e la mia riflessione è questa. L'espressione "non tutti gli uomini" spesso è una sorta di marker identitario, un marker identitario che, più che comunicare un punto di vista in termini di contenuti, di fatto sta comunicando un'appartenenza anche ideologica. Cioè, quella argomentazione è a tutti gli effetti un'argomentazione capziosa, che ha come obiettivo solo quello di disconoscere il fenomeno sistemico della violenza di genere. E questo, secondo me, è un primo punto importante. Accanto a questo, però, c'è altro, e provo a spiegarmi facendo riferimento alla teoria dell'identità sociale, che è una teoria centrale nella mia disciplina, la psicologia sociale, elaborata da Henry Teufel negli anni 70. Solo qualche informazione per capire la sua storia: ebreo, internato nei campi di concentramento, sopravvissuto e motivato personalmente, oltre che scientificamente, a comprendere le ragioni del pregiudizio e del conflitto fra i gruppi. Che cos'è l'identità sociale? L'identità sociale è quella componente della nostra identità che deriva dall'appartenenza ad un gruppo ed è fondamentale per la nostra autostima e per la visione che abbiamo di noi stessi. Che cosa succede quando il gruppo a cui apparteniamo viene criticato e è oggetto di critiche? Una critica al gruppo a cui apparteniamo diventa una minaccia da gestire per la nostra identità sociale e per l'autostima che ne deriva. In questo senso tendiamo a fare cosa? Quando il nostro gruppo viene etichettato in modo negativo, tendiamo a mettere in atto una serie di strategie che non cambiano le cose, non cambiano la realtà in senso oggettivo, ma ci consentono di ridefinire cognitivamente e affettivamente la situazione, cioè ci consentono di difenderci dai rischi in termini personali di autostima di un riverbero di negatività dal gruppo all'individuo. E una delle strategie che mettiamo in campo in queste situazioni di minaccia alla nostra identità sociale è quella che viene definita variabilità dell'ingroup, cioè variabilità del gruppo a cui apparteniamo. In che cosa consiste? Nel dire: non siamo tutti così. Questo riferimento alla teoria dell'identità sociale per sottolineare che quella reazione "non tutti gli uomini" è una reazione che, se non è marcata da una matrice ideologica, è comprensibile in un'ottica di identità sociale. E arrivo qui a un altro punto importante per me. Quando si prende di mira la misoginia, la critica che il movimento femminista porta avanti non è agli uomini de cour, ma ai processi sistemici di base che sostengono un modello culturale patriarcale e che influenzano in termini di dominio le relazioni fra gli uomini e le relazioni fra gli uomini e le donne. Allora, proprio perché la critica non è agli uomini de cour, io penso sia importante parlare in termini non essenzialisti, cioè non omogeneizzando con il nostro linguaggio un gruppo di persone sulla base di una caratteristica biologica. E come si fa? Parlare non di tutti gli uomini, ma ad esempio di uomini che aderiscono a una visione tradizionale e patriarcale della mascolinità. Questo per me non è un sofismo, cioè non è un esercizio di stile, è un passaggio sostanziale. Perché? Perché primo sgretola la pericolosa, oltre che scorretta, omogeneità valoriale che si basa solo sul dato biologico, e secondo consente di vedere esattamente dove è il problema, che sta non nel fatto di essere uomini, ma nel modo in cui intendiamo la mascolinità, basandoci sul dominio e la prevaricazione. Quindi io penso sia importante rivedere il nostro linguaggio, non parlando di tutti gli uomini, ma di uomini che aderiscono a una visione tradizionale e patriarcale della mascolinità.
Ecco, qui farei ascoltare il secondo contributo di Lorenzo Gasparrini, che è proprio in merito a cosa possono e devono fare gli uomini nella lotta contro la violenza di genere.
L'ultimo femminicidio è sempre quello di cui si parla di più, e questo in particolare ha delle caratteristiche che hanno permesso a moltissime persone di parlarne per giorni. Ma quello che dovrebbero fare gli uomini è sempre la stessa cosa, dal primo all'ultimo dei femminicidi: parlare più spesso tra loro di quei comportamenti che fanno parte di quella che si chiama cultura dello stupro, che ancora molti non hanno capito che cosa vuol dire, fermandosi alla parola stupro come parola grave. La parola grave di quell'espressione è cultura, è riconoscere che fa parte di un avallo sociale dello stupro e della violenza sulle donne, quello che comincia con la battuta al bar, col gioco di parole, con il complimento non accettato e quella roba lì. E anche se tu non sei violento, non hai mai fatto male a nessuno, non partecipi a questa roba, chiediti se interrompi ogni volta un uomo che usa questo linguaggio, se ogni volta ti fai avanti a dire che non è così che vuoi essere rappresentato, che non vuoi essere raccontato, perché questo è il problema sociale che sì, coinvolge tutti gli uomini, che non sono colpevoli ovviamente di cose che non hanno fatto, ma sono responsabili dell'immagine sociale del maschile, perché sei un uomo e questa immagine sociale ti arriva addosso lo stesso, anche se non vuoi. Quindi quell'unico uomo violento, ammettendo che ce ne sia uno solo, che fa qualcosa che non va, rovina anche la tua immagine sociale. E quindi non basta che non fai qualcosa, serve che tu faccia qualche cosa, in modo che la prossima volta che una donna ti incrocia per strada di notte, non cambia marciapiede. Perché non lo fa perché tu sei colpevole di qualche cosa, lo fa perché la tua immagine sociale è brutta, è minacciosa, è piena di violenza, fa parte di una cultura dello stupro, alla quale sicuramente tu non partecipi attivamente, ma partecipi passivamente, senza fare mai niente per interromperla, per bloccarla. Questa è la cosa che gli uomini dovrebbero fare: prendere più parte, far sentire la loro voce, non per condannare qualcuno, ma per riconoscere quei micro comportamenti che portano qualcuno, certo pochi, certo non tutti gli uomini, ma sempre troppi, a fare uno stupro, a fare un femminicidio. Quella roba comincia tutti i giorni nei comportamenti che hai intorno a te. E se tu non ti dai da fare contro questi micro comportamenti che cadono intorno a te, fai parte di quella cultura, che ti piaccia o meno, perché poi quella cultura ti ricade addosso, la paghi sul tuo corpo. Come conseguenza hai ciò che le donne di solito, e anche altri uomini, pensano di te. Il problema non sono le donne che ti incolpano, sono gli uomini di merda che pensano che sei come loro. Ti piace questa cosa? Se non ti piace, devi fare qualcosa. Non basta che tu non faccia niente.
Andamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Giusy, vorrei farti una domanda sulla figura di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, che in queste ore, come dicevo nell'introduzione, sta scatenando orde di uomini, anche politici, imbufaliti. Cosa pensi di quello che sta dicendo e di come sta usando il dolore come forma di lotta? Nel tuo libro citi Greta Thunberg, il suo impegno, attivismo, scatena puntualmente ondate di vero e proprio odio. E tu dici, Greta Thunberg, attaccando il capitalismo industriale, attacca una visione del mondo e anche una visione precisa di mascolinità. Ci dici cosa pensi della figura di Elena Cecchettin?
Sì, allora, questo ennesimo caso di femminicidio ha scosso in modo abbastanza trasversale l'opinione pubblica, e questo direi che è un bene, perché abbiamo un enorme bisogno che le cause di una morte così tragica siano comprese, siano analizzate, perché tutto questo non continua a ripetersi. Ora, permettimi, prima di rispondere direttamente alla tua domanda, anche di fare una riflessione su Giulia Cecchettin, che può sembrare poco collegata alla tua domanda sul comportamento di sua sorella e sulle reazioni che sta sollecitando, ma provo a spiegare perché non lo è. La Giulia era una ragazza dalla faccia pulita, dolce, sembrava anche più piccola della sua età, iscritta all'università, vicina al traguardo importante della laurea, con una vita di una ragazza come tantissime ragazze della sua età, ma anche con il grande dolore della perdita recente della della madre, quindi scuote quella normalità. Perché? Perché la storia di Giulia Cecchettin è molto vicina a quella di tante ragazze, figlie, nipoti, sorelle, amiche, che conosciamo e incontriamo ogni giorno. Ora, mi sentirei di dire che Giulia Cecchettin è il prototipo perfetto della vittima. In che senso? Nel senso che non tutte le vittime ci fanno lo stesso effetto. E allora la domanda che abbiamo necessità di porci è: cosa sarebbe accaduto se non avesse avuto quel viso d'angelo, se avesse avuto comportamenti, diciamo così, non regolari, comportamenti che non sono considerati appropriati per una donna rispetto ad esempio alla sessualità, al numero di partner, alla fedeltà nel rapporto, all'assunzione di alcol, al ricorso alla chirurgia estetica, al modo in cui vestiva? Avrebbe scatenato la stessa trasversale indignazione quello che è accaduto? Le ricerche su cui lavoro con il mio gruppo di colleghi e colleghe ci dicono che esistono delle vittime prototipiche, cioè quelle che sostanzialmente si comportano bene, le vittime non prototipiche della violenza nelle relazioni intime, e queste due tipologie di vittime non attivano la stessa reazione. Le prime meritano la nostra compassione, le seconde, quelle non prototipiche, sono percepite come meno morali, sollecitano una minore disponibilità all'aiuto, insomma hanno uno status più fragile rispetto alla condizione di vittime della violenza. Ora, non ho dimenticato il focus della tua domanda, ma a me sembrano reazioni molto interessanti nella loro connessione drammaticità, quelle nei confronti di queste due giovani sorelle. Perché? Perché se esiste una vittima prototipica, esiste anche una reazione prototipica, dunque normativa, delle persone care di quella vittima, no? Una sorta di bon ton del dolore che genera, se non rispettato, delle reazioni disciplinatrici in chi osserva di quel dolore. Quindi la reazione di fastidio e irritazione, per usare un eufemismo, a cui stiamo assistendo nei confronti della sorella di Giulia, Elena, la dice lunga e va proprio in questo senso. Elena non è accomodante, non si scuote il petto addolorata parlando solo con le sue lacrime, guarda dritto in camera nelle interviste, denuncia senza sconti la matrice patriarcale della morte di sua sorella. Insomma, quello che non vogliamo ascoltare, ritornando anche a quello di cui parlavamo all'inizio rispetto al patriarcato e al distanziamento del patriarcato. E da qui la violenta reazione nei suoi confronti, dalle critiche al modo non opportuno di esprimere il dolore, al modo non abbastanza femminile in cui è vestita. L'indignazione trasversale per l'ennesima vita interrotta smette di essere tale quando qualcuno, come Elena Cecchettin, in modo coraggioso e meritorio, ci ricorda le cause di quella morte. Come ha osservato, quindi riprendo le parole di Belux nei suoi testi, se andassimo porta a porta a chiedere alle persone se dobbiamo porre fine alla violenza maschile sulle donne, la maggior parte delle persone direbbe inequivocabilmente sì. Ma se dicessimo loro che possiamo fermare la violenza maschile contro le donne solo ponendo fine alla dominazione maschile, sradicando il patriarcato, comincerebbero a esitare a cambiare opinione.
Cosa si fa? Leggevo oggi i dati della Direzione Centrale Anticrimine che ci dicono che la prevenzione funziona. La stragrande maggioranza dei casi di uomini che accettano di fare un percorso di aiuto per gestire la rabbia, gli impulsi violenti, effettivamente ha funzionato, sta funzionando. Giulia Blasi, in un commento durante una discussione su Facebook, ha detto secondo me una cosa molto importante. Io credo, dice Giulia, scrittrice, attivista femminista, che il problema sia che stiamo continuando ad attribuire femminicidi alle morte e non al fatto che gli uomini uccidono, e uccidono perché possono, perché sentono di dovere e sono educati ad agire violenza sulle donne, non perché le donne si ribellano. La maggior parte delle vittime sono donne di mezza età o più grandi, donne sposate o coinvolte in relazioni in cui l'abuso era normalizzato, non delle ribelli. Sono semplicemente il punto di scarico della rabbia dei compagni. E quindi ritorno alla questione della prevenzione e anche alle parole con cui ho aperto il podcast di Michele, la testimonianza di un uomo maltrattante che fa un percorso di consapevolezza e aiuto. E lo chiedo a te, che si fa?
Sì, che si fa? Allora, io direi che essendo la violenza un problema sistemico, è chiaro che si può agire in modo efficace solo attraverso soluzioni articolate su più livelli. Io direi che un primo punto importante da mettere a fuoco è che dobbiamo rivolgere attenzione alle persone che non sono direttamente coinvolte nella violenza. Io direi che questo è il primo passo, perché queste persone sono la maggioranza e possono rappresentare a tutti gli effetti una fonte fondamentale di prevenzione e contrasto della violenza. Quindi diventa importante che ognuno e ognuno di noi riconosca quei dispositivi psicologici, sociali, culturali che ci impediscono di intervenire, di aiutare, di non restare indifferenti, perché ad esempio non consideriamo, rispetto anche al discorso che facevamo dicevo prima, una vittima come tale, soprattutto quando quella vittima non si comporta in conformità alle prescrizioni di genere rispetto a sessualità, fedeltà, assunzione di alcol e così via. Quindi il ruolo fondamentale di chi non è coinvolto direttamente nella violenza, ma che può avere un ruolo centrale per fermarla, contrastarla, prevenirla. Altro aspetto cruciale, io credo, stia nel formare i professionisti e le professioniste della comunicazione in modo specifico su questi temi. Il sistema dell'informazione, so che è una grande sensibilità rispetto a questo, dovrebbe radicalmente modificare il modo in cui ancora oggi racconta la violenza, dalla descrizione in sé dei fatti alle persone che intervengono a commento. Andrebbe messa meglio a fuoco anche una responsabilità della professione psicologica rispetto al tipo di analisi, nella migliore delle ipotesi grossolane, approssimative, basate sul senso comune e non sulla ricerca psicologica che inquinano il dibattito pubblico, oltre che danneggiare l'immagine della professione. Poi io direi anche promuovere modelli di ruolo credibili per gli uomini e per le donne. Qui mi riferisco a qualcosa di sostanziale, non a coinvolgere il personaggio famoso di turno per indossare una coccarda rossa. Abbiamo parlato oggi della nocività della mascolinità tradizionale. Ecco, la società contemporanea a volte chiede agli uomini di dedicarsi a un compito paradossale. Da un lato, sbarazzarsi con urgenza dei propri privilegi e delle credenze sessiste riguardanti le donne, ma dall'altro, continuare ad aderire a un modello di mascolinità tradizionale duro e puro nella definizione di sé per poter essere apprezzati socialmente. Quindi togliersi questa maschera di potenza e infallibilità può avere conseguenze negative per gli uomini, e per questa ragione il tipo di passaggio da compiere è lavorare su più fronti, proprio perché ci sono delle conseguenze negative a cui vanno incontro quelli che possiamo definire trasgressori di genere. Diventa cruciale lavorare per creare un clima culturale più accogliente. Nel 2018 l'American Psychological Association ha pubblicato delle linee guida sul lavoro psicologico con i ragazzi e gli uomini, ed è interessante perché si esorta in primis chi pratica la professione psicologica perché si impegni attivamente per riconoscere i propri pregiudizi e stereotipi rispetto alla mascolinità. Ultimo, ma non ultimo, concludo, lavorare verso il riconoscimento della nostra umanità oltre le categorie di genere. È una sfida complessa, ma io credo sia necessario accoglierla per poter cambiare davvero le cose. Citavi all'inizio del nostro incontro il film di Paola Cortellesi, che penso descriva in modo molto limpido la forza del pensiero femminista quando mette a fuoco che il personale è politico. Proprio per questo direi che non dobbiamo dimenticare l'intreccio fra genere e potere, altrimenti il nostro discorso sarà sempre monco e il nostro intervento efficace in modo solo parziale. Ancora le riflessioni di Bell Hooks nel volume Tutto sull'amore, quando osserva che gli uomini possono ritornare ad amare solo ripudiando la volontà di potere. Io trovo bellissime queste riflessioni e queste parole quando dice: la giustizia è il legame più importante che possa esistere fra gli individui, e amare la giustizia per sé e per gli altri può consentire agli uomini di spezzare la morsa soffocante della maschilità patriarcale.
Grazie Giusy, io vorrei chiudere con le parole di Michele con cui abbiamo aperto questo podcast. Alla domanda della giornalista cosa direbbe ai maschi, anche giovani, che ritengono legittimo dominare e brutalizzare le loro compagne, mogli, figlie, madri, Michele ha risposto così: direi che c'è un'alternativa alla sopraffazione. Esistono centri d'ascolto per affrontare questa cultura patriarcale che giustifica i maltrattamenti, gli abusi, così come ce l'avevo io. La rabbia si può dominare, ma da soli non ce la possiamo fare. Affidarsi ai servizi territoriali è determinante. Purtroppo la famiglia in questi casi può fare poco. Penso alla tragedia di Giulia, ma penso anche ai genitori di Filippo che ha ucciso. Famiglie distrutte, drammi senza fine. Io posso solo dire ai maschi violenti: chiedete aiuto. E io aggiungo, come ci ricorda la scrittrice e attivista Rebecca Solnit nel suo libro Uomini mi spiegano le cose, o siamo liberi e libere insieme, o siamo schiavi e schiave insieme. La canzone che ci ha accompagnato in questa conversazione è stata diffusa il 7 marzo 2020 sul canale YouTube della cantautrice Vivir Quintana, che nel video è accompagnata da El Palomar, un gruppo composto da decine di donne, e dalla cantante cilena Paz Kurt. Un testo potente, una musica che si riallaccia alla canzone popolare, un'interpretazione appassionata, dolente e rabbiosa, Canción sin miedo, è diventata l'inno femminista contro i femminicidi che si verificano quotidianamente in Messico e in tutto tutto il mondo. Grazie Giusy Pacilli per questa conversazione, grazie a Lorenzo Gasparrini per i suoi contributi, a Vudio per la regia, alla prossima con Ligia Blu Podcast.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.